Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Giovanni proclama: era di lui che io dissi: colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ragazzi, oggi abbiamo un Vangelo che non è tanto semplice, perché si parla con termini proprio un pochettino difficili. Ad esempio, cosa vuol dire il termine testimonianza? Qualcuno lo sa? Vedi, bisogna spiegarlo, il termine testimonianza. Allora, il termine testimonianza potremmo spiegarlo così: è quando io dico la verità su qualcosa o su qualcuno. Quando io dico la verità, ad esempio dico, non so, Marco è un bravo giocatore di pallone, no? Ho detto un nome a caso, sei te. Vabbè. E do testimonianza su Marco, faccio una testimonianza su di lui. Ma nel Vangelo non si tratta di testimoniare solo con le parole. Quindi vorrebbe dire che io voglio Marco in squadra con me. Quando si fanno le squadre dico: Marco deve giocare con me. Tutti capiscono che io scelgo Marco perché siamo amici, primo, e perché sa giocare bene a pallone. Allora la testimonianza non è soltanto uno slogan, una frasetta. La testimonianza è una scelta della persona. È scegliere secondo una logica molto forte. Per cui dico: Marco deve giocare con me, lo voglio in squadra con me. Tutti capiscono. Ed ecco che il nostro Vangelo ci parla di Giovanni che dà testimonianza. Allora cosa vuol dire che dà testimonianza? Se abbiamo capito la logica, non è che Giovanni semplicemente dice delle cose su Gesù, ma vuole Gesù nella sua squadra. Vuole lui essere di Gesù. E dice: ecco colui di cui io davo testimonianza. Guardatelo, è proprio lui. Allora lì si era creata una tensione, cioè le persone aspettavano di vedere Gesù, perché Giovanni continuava a parlarne, ma non solo, ma vedevano che Giovanni viveva in un modo diverso da tutti gli altri uomini perché voleva Gesù nella sua squadra, perché voleva lui essere nella squadra con Gesù. Ecco che allora noi diciamo: Giovanni è il testimone. Perché le cose che diceva e le cose che faceva insieme davano una grande testimonianza su Gesù. Giovanni arriva a dare la massima delle testimonianze. Qual è la massima testimonianza che si può dare su una persona? Quando io ci rimetto, quando io pago di persona. quando io, come succede a Giovanni, per continuare a dare testimonianza sono pronto ad andare anche in prigione e ad essere ucciso. Allora la testimonianza di Giovanni, capite, non è un bla bla, ma la testimonianza di Giovanni è qualche cosa che a Giovanni cambia la vita totalmente. Nel nome della verità Giovanni ha il coraggio di andare persino dal re e dirgli: guarda che non ti è lecito stare in questa situazione qua con la moglie di tuo fratello, eccetera. Vivere in questo modo. Guarda che la verità di Dio c'è. Non è che tu puoi fare quello che vuoi semplicemente perché sei il re. Ovviamente chi girava intorno al re, il re ne era un po' spaventato da Giovanni e dalla sua testimonianza, perché la gente gli andava dietro, il re che è un politico dice: ma magari è meglio tenerselo buono. Però chi gli sta intorno dice: fallo tacere che mi dà fastidio. E allora prima lo fa mettere in carcere e poi lo farà uccidere. Allora la testimonianza è qualcosa di forte, di forte. Alza la mano chi vuole essere in squadra con Gesù. Gli adulti no. Ah, ecco. Eh no, perché sennò che testimonianza date ai vostri figli? Cioè, non ho mica capito. Ma guarda. Giù le mani. Allora questo alzare la mano e dare testimonianza a Gesù, che noi siamo di Cristo, capite ragazzi miei, che non può essere soltanto un bla bla, un alzare le bandierine, ma deve potersi vedere. Uno deve vedere che dalle cose che fai, dalle cose che dici, da come ti comporti, dalle scelte, tu sei di Cristo. Infatti, guardate un po' il nostro terzo pannello del presepio di quest'anno. Dice: Madonna, ma che strano presepio hai fatto quest'anno. Ah no, innanzitutto non l'ho fatto io, lo stanno facendo i bimbi più piccoli, con gli incaricati e con i genitori. Ma che cosa rappresenta? La presenza di Gesù nella nostra vita quotidiana. Guardate, si parte dalla presenza eucaristica, vedete c'è il sacerdote che alza l'eucaristia, poi c'è l'oratorio dove i bambini nel nome di Gesù giocano bene, e poi guardate, c'è, sembra come una cucina, tant'è che c'è un bambino col cappello da cuoco, che ha addirittura un vassoio con su un pesce, c'è un gatto, c'è una mamma, c'è un papà che alza il cucchiaione del risotto. E uno dice: ma cosa c'entra questo col presepe? Infatti c'entra tantissimo. Noi diamo testimonianza di Gesù esattamente lì dove viviamo. Ma come è bello in questi giorni entrare nelle case delle persone, e soprattutto chi è più di Gesù vuole mostrarti come nella casa ci sia la presenza di Cristo. Ora non possono mostrarti tutte le cose che fanno e tutte le scelte che fanno, però ad esempio le persone ti dicono: guardi, questo qui è il crocifisso che me l'ho ereditato dal nonno, che me l'aveva dato con tanta passione, eccetera. Poi guardi, qui siamo andati, abbiamo fatto questo pellegrinaggio, e poi un altro mette fuori un poster, un'immagine grande. Ecco, noi siamo di Cristo. Ecco che allora è Natale, capite dov'è il presepio? Ecco che Cristo nasce, perché c'è una testimonianza forte. E qui ragazzi, questa testimonianza deve partire dai vostri luoghi di vita. Ad esempio, chi fa questo servizio? Chi fa? Io, mamma. Io lo faccio. E come mai? Perché hai paura di essere sgridato? No, perché sono di Cristo. Perché sono di Gesù. Perché se Gesù fosse qui adesso come mio fratello, lo farebbe lui. E noi dovremmo fare la gara a chi lo fa per primo, perché Gesù ama servire. Pensate che bella testimonianza mi ha dato un giovane, adesso vedo lì Beppe perché mi è venuto in mente, mi ha dato questa testimonianza, non era lui, era uno dell'angolo giovane, eh? È finita la festa, le persone erano andate via, c'era tutto l'angolo giovane da pulire, e quando c'è da pulire l'angolo giovane, Beppe, ore di lavoro, ore e ore. E io sono andato lì e un po' mi dispiaceva vedere questi giovani, era già la una che erano là a fare, e ho detto, dai ragazzi, portate pazienza. Lui si è girato subito verso di me e mi ha detto, no Don, questo è il bello della festa. Questo è il bello della festa. La vera festa, secondo Cristo, è il servizio, non l'essere serviti. Quelle famiglie che sono venute a mangiare e hanno lasciato lì tutto, non hanno capito niente della festa dell'oratorio. Sono andati come in un fast food, anzi, magari nel fast food mettevano via il vassoio, in oratorio nemmeno. Il bello della festa è il servizio. Ecco perché chi mi va a prendere il gesso? Io, anche a scuola. Almeno la musica è bella. Ok, ok. Allora ragazzi, io vi suggerisco una cosa, di provare in questo Natale a prendere degli impegni grandi da fratelli di Gesù. Provate nella vostra mente a fare a gara con Gesù, cioè, ascoltatemi, ad esempio, se nella mia casa ci fosse Gesù, se Gesù fosse uno dei miei fratelli maggiori o minori, no? Dovrei fare a gara con lui, perché lui sarebbe sempre pronto a servire. E il servizio è una festa. Non ci credete? Provate e vedrete. Se la mia vita diventa servizio, è bellissima. Se invece io mi faccio servire e nella mia casa faccio la principessa, guai. La mia vita diventa triste, divento scontrosa, divento scontroso con i miei genitori, perché a ogni non nulla sarò lì a lamentarmi. Se tutto un tratto qualcuno non mi guarda, oh mamma, vengono fuori le tragedie. Provare a diventare testimoni così. E su questo io voglio dire una piccola cosa sulla lettera di Paolo, perché la nuova traduzione ci restituisce una verità bellissima. Sapete che la nuova traduzione della Bibbia ha cercato di andare il più vicino possibile alla traduzione un po' letterale dei termini, cioè a non traslitterare i concetti, ma a scriverli proprio come sono stati scritti. Allora, il Nuovo Testamento è scritto in greco, allora cercare di andare vicino vicino al greco, a rischio che in italiano si capisca un po' meno, ma per cominciare ad avere proprio dentro nell'orecchio il suono. Lo stesso per l'Antico Testamento, per il Primo Testamento, che è scritto in ebraico, e poi c'è una versione greca che lo interpreta. Fratelli, leggete con me. Fratelli, prima che venisse la fede, noi... Come prima che venisse la fede? Ma la fede è una cosa che noi abbiamo. Ah no, ma dice, ma allora nel senso che la fede prima non ce l'avevo, poi l'avevo. Se andiamo avanti, parla della legge come un maestro. E poi dice, fino a Cristo... Mettiamo insieme le due frasi e si capisce bene che cosa Paolo sta dicendo. La fede è la persona di Cristo. E qui dobbiamo aiutare soprattutto i giovani che pensano che la fede sia una adesione a delle verità. Attenzione che questo è pericolosissimo. Soprattutto in un tempo in cui, grazie al relativismo che viviamo, la verità non esiste più. Per cui un ragazzo, una ragazza dice, sì, no, vabbè, ma io non ci credo più. E dice, ma la fede non era un'adesione alla verità? Sì, vabbè, ma tu la pensi così, io la penso cos'ha, e siamo spiazzati. Paolo dice, la fede è Cristo, cioè è relazione con Lui. L'altro giorno ho trovato un signore in benedizione delle case, è bellissimo fare la benedizione delle case perché si fanno tantissime esperienze. E questo signore mi ha detto, io non ho la fede. E allora siamo stati lì un po' a parlare. E lui continuava a parlarmi di Gesù. No, perché io ci credo in Gesù, perché secondo me Gesù, poi in quel momento Gesù mi ha anche aiutato. E c'è... Ma io gli ho detto, ma scusi, ma lei la fede ce l'ha? No, ma io non ce l'ho la fede. E continuava a insistere in questo concetto. Poi un bel momento gli ho detto, secondo me lei ha più relazione con Gesù nella sua fatica di credere che neanche tante persone che sono convinte di credere. Ed è vero, perché tanto più dentro di me si agita questa paura di questa distanza, questa sensazione di disagio di fronte alla grandezza di ciò in cui dovrei credere, che tanto più si scatena dentro di me un desiderio di relazione diretta con Gesù. Questa è la fede. Allora sì, diventa l'esercizio del credere, perché diventa quel luogo in cui io ho una relazione con la verità di Gesù, con la persona stessa di Gesù. Ecco perché in una giornata in cui si parla di testimonianza viene affiancata questa parola di Paolo. Perché non c'è testimonianza che sia un mettere la firma da qualche parte. La testimonianza è avere relazione diretta con Lui, che viene a me. Nel momento in cui io metto in relazione la mia vita, la mia esistenza, le mie scelte con Lui, questa relazione diretta diventa il luogo della verità. E qui con buona pace di tutti quelli che non vogliono credere, che vogliono chiudere gli occhi, che vengono a dire che tutto è relativo. No, Gesù Cristo non è relativo, Gesù Cristo è una persona. C'è un oggettivo della persona. Al massimo potrai negarlo, ma negherai l'evidente. È come dire, Don Stefano è alto 1,90 m. Non è vero. Non è vero. Puoi raccontare quello che vuoi, ma non è vero. Se un bel momento tu neghi la realtà di Gesù, ti contraddici. E contraddicendo l'evidente, contraddici te stesso. Ecco perché anche in una catechesi giovanile, anche nell'accompagnare gli adolescenti a comprendere la loro vita, è necessaria questa rimando diretto alla persona di Gesù. C'è la mediazione della Chiesa, ma attenzione, attenzione, che nella mediazione della Chiesa io sono il mediatore, non io Don Stefano, io Marco, io Andrea, io Giovanna, io mamma, io papà, io sono la mediazione di questa Chiesa. Quando parli con me, parli di me. Quando parli con me, parli di me. Ecco perché io che devo educare te alla relazione con Gesù, non posso chiamarmi fuori dal gioco. Qui ci sono stamattina tanti genitori, e in particolare tanti genitori della terza elementare, che non si chiamano fuori dal gioco, ma che dicono, io voglio credere, cioè voglio fare questo esercizio di relazione con Gesù, perché io sento che c'è della verità in Gesù. Ecco perché iscrivo i miei figli a catechismo, non perché lo fanno tutti o perché comunque un po' di religione fa bene, ma perché intuisco che dentro in quella persona c'è una verità che mai è stata detta prima e mai così grande verrà detta dopo. Allora se tu che diventi adulto, che diventi giovane, che diventi adolescente, neghi la persona di Gesù, attento che stai negando anche me. Tu non puoi parlare di Gesù e della tua relazione con Gesù senza prendere in considerazione anche me, perché io sono testimone di questa verità, perché io credo, perché io ho relazione con Lui. Banalmente potremmo dire, è come se uno dovesse non so, un uomo sposato, dovessero parlare male di sua moglie e lui dicesse: vabbè, tanto parlate di lei, non di me. No, è mia moglie. Io non posso accettare che tu neghi Gesù Cristo, perché è parte di me. Non puoi trattare così tua madre, perché insulti anche me, direbbe un papà. Perché lei è mia moglie prima di essere tua madre. Ecco la forza della testimonianza. Chissà perché, quando si tratta dei termini della fede, anche noi adulti siamo diventati così relativi, per cui uno può dire qualunque cosa, in qualunque dibattito, può insultare liberamente la mia fede, perseguitare sistematicamente attraverso trasmissioni televisive che io pago, e nessuno dice niente, e tutti si tace, e tutti si cerca di capire perché quello là ha sbagliato a parlare, perché quell'altro ha alzato troppo la voce, ma in realtà nessuno tira in ballo se stesso e la sua personale testimonianza. No, tu non te lo puoi permettere. Ora le trasmissioni televisive sono là, e un gesto intelligente è quello di spegnere e di far tacere e di non dare audience e di non dare soldi. Ma dentro, nella mia casa, nella relazione con i miei figli, quello che io sono in Cristo tu non lo puoi negare, a meno di negare anche me. E io devo mettere i miei ragazzi, i miei figli, i miei parenti davanti a questa condizione. Allora ecco la testimonianza. Ecco Giovanni Battista che ritorna vivo e presente e che dice: ecco colui del quale io dicevo, c'è uno più grande di me, ma al quale io sono così intimamente legato che io sono disposto anche ad andare in prigione e morire perché la sua verità venga affermata, non per affermare me, perché ne ho un tornaconto io. No, anzi, io perdo perché lui vinca, perché la sua verità venga affermata. Ecco l'esempio supremo del martirio. Martirio in greco significa testimone. Il martire è il sommo testimone, è quello che perde perché Cristo vinca. Ecco perché bisogna impegnarsi in politica, ecco perché bisogna essere presenti nella scuola, ecco perché bisogna fare bella la nostra città, mettersi a servizio, perché siamo di Cristo. E se questa città ha ancora tante glorie da vantare davanti ad altre città circonvicine, è perché in questa comunità cristiana ci sono persone disposte a pagare e a perdere perché Cristo vinca. Questa è la strada. Guai a noi se la perdiamo. Manteniamola viva e ringraziamo la presenza dello Spirito che ci sostiene in questo cammino di testimonianza. Sia lodato Gesù Cristo.